Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Nel nostro percorso, che dalla fine tenta di intravedere nelle varie realtà del nostro tempo i segni di un nuovo inizio, siamo arrivati oggi a un tema corposo, e cioè a parlare delle nostre città. In realtà, come vedremo, la città intesa nel senso tradizionale di uno spazio delimitato e definito rispetto alla natura circostante, ecco, questa esperienza millenaria della città è già finita da tempo. Le attuali megalopoli non sono più città in questo senso. Ricordo il grande architetto norvegese Christian Norbert Schulz, che è stato autore tra l'altro di un famoso libro dal titolo Genius Loci, me lo fece comprendere questo aspetto molto bene qualche anno fa quando lo incontrai. Io lo interrogavo sul perché della bruttezza, della caoticità crescenti dei nostri agglomerati urbani, e lui mi rispose: per comprendere perché le nostre città siano così brutte, penso che dobbiamo prima descrivere più attentamente questa bruttezza. Da molti anni definisco la situazione che lei ha delineato come la perdita del luogo. E allora, per comprendere che cosa stia succedendo, dobbiamo prima comprendere che cosa sia il luogo. Noi non sperimentiamo la bruttezza, la confusione e la perdita di carattere architettonico soltanto quando ci troviamo dentro la città, ma fin dal momento in cui arriviamo in una città. Nelle epoche passate l'arrivo era una sensazione ben definita. La città, l'abitato, il villaggio, ad un certo punto cominciavano. C'era prima il paesaggio, cioè la natura tutto intorno, e poi improvvisamente spuntava lì il paese definito. Oggi invece la città sta perdendo questa definizione, si sta, diciamo, diluendo, sperdendo, e il risultato è la mancanza del senso dell'arrivo. Ecco, la fine, in qualche modo, della città come spazio organico definito. Ma anche su questo tema, come voi ormai avete compreso, noi non ci fermiamo alla constatazione di una crisi, di un fenomeno, diciamo, di fine, ma ci interroghiamo su questa crisi e ci chiediamo verso quali cambiamenti ci stia portando la fine della città tradizionale. Ci chiederemo, cioè, se questa nascita della città, che poi coincide con la nascita delle civiltà della guerra, possa, diciamo, corrispondere ad una fine che apra verso nuove figure, magari non più belliche, di umanità. Ecco, lasciamo per ora risuonare queste domande complesse e iniziamo molto umilmente il nostro cammino confrontandoci con la realtà urbana quotidiana, quella con cui ci troviamo tutti concretamente a fare i conti. Nel 1993 Dario Manuetti, insieme a Bruno Gandino, pubblicò un libro molto interessante che si intitolava La città possibile, e come sottotitolo diceva, manuale per rendere più vivibile e accogliente l'ambiente urbano. La Città Possibile è poi anche un'associazione che opera da molti anni in modo concreto in questa direzione, che potremmo dire di umanizzazione della città. Ecco, dottor Manuetti, benvenuto.
Grazie per l'intervista, credo che sarà interessante rivedere dopo 15 anni, perché ecco, tanti sono.
Esatto.
Io vorrei capitato alla città, alle città nostre. Se sono...
Vorrei partire proprio da qui. Sono passati ben 15 anni dall'uscita di questo libro. Vorrei che lei ci illustrasse come le vedete oggi le città, perché a volte sembra che le nostre città siano diventate forse ancora più impossibili. Ecco, voi che analisi fate? Cos'è successo in questo quindicennio per sommi capi in Italia? E poi magari potremmo anche fare qualche confronto internazionale, perché so che voi avete rapporti molto stretti con città come Monaco, Barcellona, Lugano, eccetera. Ecco, ma partiamo dall'Italia. Come vedete lo sviluppo urbano di questi ultimi 15 anni?
In qualche modo la Città Possibile segnalava un atteggiamento un po' ottimistico, nel senso è possibile fare in Italia ciò che abbiamo visto negli ultimi 10-20 anni in città europee, che a Torino, noi a Torino siamo insediati, trovavamo molto vicino a noi evidentemente.
Sì. Ci dica degli esempi concreti, che cosa speravate di importare, quali comportamenti, quali modi cittadini di vivere lo spazio urbano vi avevano affascinato, non so, a Monaco, di Baviera, e speravate di importare anche in Italia?
In primo luogo la moderazione del traffico, e che indicava un atteggiamento, come dire, sì, anche ambientalistico, perché comunque un traffico più rallentato produce anche minore inquinamento, minor rumore, minor inquinamento dell'aria, eccetera, ma anche molti meno incidenti. E questo era il punto di partenza. Una città è vivibile se il traffico è compatibile con la mobilità e la vita di tutti, e non lo era e non lo è ancora nemmeno oggi. Di qua poi l'importanza dell'investimento sulla qualità dello spazio pubblico, sulla qualità del verde, della sua progettazione, e quindi della intensità di utilizzo degli spazi comunitari e pubblici, che diventa un tema non solo di salute, ma un tema, come dire, di vivibilità sociale, di convivenza sociale in città che stanno perdendo la caratteristica di essere comunità, ma per diventare luoghi in cui si produce, ci si muove, ci si abita, dopodiché le comunicazioni e le relazioni sono fragilissime, e questo sappiamo quanto è un problema.
Questo l'ho trovato molto importante nel vostro studio, cioè capire che il problema del traffico, per esempio del traffico cittadino, non è soltanto un problema di ingolfamento o di inquinamento, lo è anche evidentemente, ma il problema del traffico è un problema di relazioni, cioè il traffico alla fine ci educa a un determinato modo di vivere o preclude determinate modalità di vivere, e questo è qualcosa su cui normalmente non si riflette a sufficienza. Ma che cosa è successo appunto dopo 15 anni da questo slancio di speranza di poter intervenire comunque nello spazio urbano? Voi che cosa avete visto succedere nelle nostre città?
Alcuni esempi politiche nazionali, regionali e cittadine cominciano a produrre in quella stessa direzione anche in Italia. Un po' di moderazione del traffico, alcuni interventi per la sicurezza, le prime zone 30 km all'ora che si affacciano dopo 30 anni rispetto alle prime olandesi, svizzere, tedesche, eccetera, eccetera. Ci fanno dire che qualche passo, non ancora sufficiente come diffusione e intensità, ma si stanno facendo verso quella città possibile che già 15 anni fa sembrava nelle politiche, non solo nei sogni e nelle ipotesi, ma nelle politiche di altri paesi. Il guaio è che nel frattempo qualcosa di profondamente, potremmo dire nuovo, perché l'abbiamo scoperto solo in ritardo, ma esistente, è la tematica ambientale complessiva, insomma.
Sì, forse è quello. Noi viviamo nelle grandi città, almeno io vivo a Roma, non abbiamo visto granché, se devo dire la verità. Io stesso, così nella mia memoria, Roma da tanti punti di vista è più difficile da vivere. Io 20-30 anni fa ancora amavo andare al centro abbastanza di frequente, oggi se ci devo andare è solo per necessità, faccio fatica. Quindi forse questi miglioramenti di cui lei parlava si riscontrano in qualche centro più piccolo in Italia.
Diciamo che è più facile agire nei centri, come dire, medi, diciamo, dove magari anche gli apparati pubblici riescono un po' a specializzarsi, riescono a dare uno sguardo all'Europa, a provare ad importare alcune delle buone pratiche per ridurre le velocità, per consentire una mobilità pedonale ciclabile, che oltre che essere una buona pratica produce anche risultati dal punto di vista ambientale, oltre che una buona pratica sociale, di salute e così via. Devo dire che da noi ciò che si è visto in altri paesi è il risultato di una politica complessa, connessa, una tematica con l'altra, la salute, la promozione della ciclabilità, l'introduzione del verde anche nelle strade, l'abbattimento, come dire, strategico delle velocità del traffico ha portato a grandi risultati, perché c'è una pianificazione che da anni opera. Da noi sono singoli interventi ancora, comincia ad affacciarsi la necessità di pianificare, di progettare. Quando parlavo di zone 30 indicavo, come dire, un livello più maturo di interventi di moderazione del traffico per ridurre gli incidenti, per ridurre la gravità degli incidenti e anche per ridurre l'inquinamento, sia di tipo sonoro che di tipo dell'aria.
Il sociologo Marc Auger sostiene da anni che le nostre città non sono più propriamente dei luoghi, cioè dei luoghi dotati di una storia e di un significato, ma non luoghi in cui appunto viviamo non relazioni, perché sono i luoghi con la loro storia e il loro significato che poi alimentano le relazioni tra gli uomini. È stato certamente Edgar Allan Poe che ha visto per primo e ha descritto questa sorta di spersonalizzazione dei rapporti umani determinata dalla rivoluzione industriale. Ecco, rapporti sempre più freddi, meccanici, automatici nella Londra del 1840. La sua novella L'uomo della folla descrive appunto uomini diventati vuote marionette, mossi da meccanismi a loro ignoti. Sentite questo passaggio. Avevano il viso acceso, parlavano tra sé e gesticolavano, come se proprio nella folla innumerevole che li circondava si sentissero perfettamente soli. Quando dovevano fermarsi, cessavano improvvisamente di mormorare, ma intensificavano le loro gesticolazioni e aspettavano, con un sorriso assente e forzato, che fossero passati quelli che li ostacolavano. Quando erano urtati, salutavano profondamente quelli da cui avevano ricevuto il colpo e parevano estremamente confusi. Ecco, mi sembra che descriva bene i caratteri di spersonalizzazione dell'uomo nella massa. Certamente nei 160 anni successivi a questo racconto di Poe, le cose, lo sappiamo bene, sono andate molto avanti e oggi un po' tutti ci chiediamo quali relazioni umane siano possibili in questi spazi sempre più anonimi, in cui costruiamo centri residenziali magari chiusi in se stessi, protetti e avulsi dal contesto, mentre le persone sembrano trovare punti di incontro soltanto in questi nuovi santuari che sono gli ipermercati. Che tipo di umanità stiamo crescendo? Ecco, in questi percorsi noi cerchiamo di andare dalla fine all'inizio, e cioè desideriamo intravedere anche nelle situazioni più difficili del nostro tempo dei segni di ricominciamento, delle tracce, anche piccole tracce di un possibile nuovo inizio. E spesso le problematiche ambientali che abbiamo intorno si focalizzano su grandi problemi, grandi temi come i macro problemi climatici, le grandi questioni planetarie. Ma io mi chiedo se non sia possibile dar vita anche a più piccole trasformazioni che però ci coinvolgano personalmente, cioè delle cose che ognuno di noi possa fare per migliorare le condizioni ambientali. Ecco, riprendiamo il dialogo con il dottor Dario Manuetti, che con la sua associazione Città Possibile tenta, mi sembra, anche proprio delle forme di educazione a questa consapevolezza che anch'io, pur nel piccolo, posso fare qualche cosa. Ma che cosa posso fare? Ecco, verrebbe da chiedere, che cosa possiamo fare noi singoli cittadini per cercare di migliorare l'ambiente urbano?
Beh, la prima cosa sicuramente è usare in modo diverso e usare molto di meno il mezzo a motore nel muoversi in città. In seconda battuta è usare un modo diverso anche l'automobile dal punto di vista, come dire, della velocità. Ci sono scelte individuali, composte l'una sull'altra, possono produrre un grosso risultato sul traffico, sull'inquinamento e sugli incidenti.
Ecco, quello che mi ha colpito poi nella vostra attività è l'educare anche i giovani a questa responsabilità, rendere i giovani consapevoli dei problemi, per esempio, del traffico. Cosa fate concretamente?
In genere diciamo che abbiamo un approccio un po' inventato, perché ci hanno poi chiesto di andarlo a spiegare in giro per altri paesi che avevano politiche più evolute delle nostre, dalla Svizzera alla Francia, la Spagna, che sta facendo grandi passi in direzione della maggiore oppure minore insostenibilità urbana. Abbiamo ad esempio lavorato con i bambini, gli adolescenti, i giovani della secondaria, non solo a raccomandare loro comportamenti diversi, futuri, come automobilisti nel traffico, ma abbiamo ragionato con loro sulle carenze di pianificazione e di progettazione delle strade urbane, della mobilità urbana e dei comportamenti degli automobilisti. Ad esempio, invece che spiegare solo cartelli, comportamenti, dover essere nel traffico, abbiamo misurato i flussi e le velocità, abbiamo osservato le strade e anche gli errori di progettazione talvolta nella viabilità e nelle strade, a partire da quelle vicino a scuola, ma insomma le strade della vita di quartiere, della vita quotidiana di giovani e di bambini, e abbiamo poi su questo, misurando flussi e velocità, portato agli amministratori i rapporti sui comportamenti nel traffico, segnalato le situazioni di pericolo che richiedono interventi di pianificazione e di progettazione stradale diverse, quindi, come dire, un'educazione stradale attiva dove i giovani segnalano le carenze dei decisori politici e tecnici e dei comportamenti degli automobilisti, in modo da, come dire, educare se stessi nel vedere gli errori di quelli che decidono. È il miglior modo per rendere credibile una raccomandazione di cambiamento dei comportamenti o di formazione a dei comportamenti diversi nei confronti dei giovani.
Ecco, sembrerebbe che anche in questa dimensione, se è possibile, come noi stiamo tentando di individuare, un ricominciamento pur nella situazione critica, è possibile attraverso un forte sviluppo del senso della responsabilità e anche della consapevolezza che qualcosa è possibile fare, ed è possibile farla insieme. Cioè, questo aspetto mi sembra della responsabilità personale attiva e della relazione, proprio lì dove la città tende ad isolarci in qualche modo, no? a chiuderci magari in circuiti automobilistici in cui non possiamo più parlare, forse nemmeno più con noi stessi, è rovesciando questa tendenza, creando un'attività ed un'attività insieme ad altri, che si può sperare di interrompere questa direzione distruttiva.
Sì, normalmente noi ribaltiamo un po' il rapporto, alle volte ci troviamo delle situazioni in cui delle scuole, talvolta delle scuole superiori e altre volte delle scuole medie ed elementari, che fanno formazione ai loro genitori nei comportamenti di guida, nelle scelte di mobilità, usando meno la macchina, più la bicicletta e comunque usando l'automobile a velocità ridotta, nel mentre si chiede che il comune faccia le sue scelte in direzione, ad esempio, delle limitazioni delle velocità a 30 km all'ora con degli interventi strutturali e fisici che comportino nei quartieri residenziali velocità adatte a una comune pratica di mobilità nelle strade.
Ecco, che cosa succede, dottor Manuetti, se in un quartiere si stabilisce questo fattore 30? Che cosa succede concretamente? Ce lo faccia...
Succede che laddove all'interno di un quartiere dove prevale la residenzialità, vuol dire che è un quartiere che non è attraversato, ma è, come dire, contornato da assi principali, grandi corsi dove la velocità può restare 50 all'ora, talvolta in certi casi anche a 70 all'ora, ma all'interno dove prevale la mobilità, casa scuola, casa supermercato, impianto sportivo, lì la velocità deve essere adatta a chi si muove a piedi e in bicicletta. Limiti di 30 km all'ora non solo segnalati con dei cartelli, ma, come dire, è un'intera zona che viene indicata come limite 30 all'ora, con restringimento delle carreggiate, creazioni di chicane che obbligano le auto a zigzagare un po' all'interno degli assi stradali che talvolta sono troppo larghi e consentono velocità molto molto pericolose per gli incidenti.
E questo trasforma le relazioni
fisicamente, esatto.
In che senso? Ecco, avete visto anche negli esempi europei, sì, in che modo e in quale direzione si trasforma la relazione dentro una zona 30?
Una zona 30 trova carreggiate che, si capisce, non sono solo fatte per le automobili, perché sono più strette, più, come dire, contorte, potremmo dire, le chicane, magari utilizzando, restringendo la carreggiata, perché si distribuiscono parcheggi anche a spina di pesce, quindi si moltiplica anche la capacità di parcheggio, che è una cosa sempre molto gradita dalle automobili, ma in cambio di una riduzione della velocità. Il semaforo è sostituito da una rotonda rialzata, forzata talvolta, e che obbliga anche fisicamente a non attraversare ad alta velocità l'incrocio, o gli incroci semplicemente rialzati di 7-8 centimetri, che implicano, come dire, una piccola barriera architettonica per le automobili, che fa sì che in quell'incrocio, dove prima c'erano una quantità rilevante di incidenti, si riducano a nulla e la gravità è del tutto insignificante. E la percezione della sicurezza incoraggia, perché le auto vanno piano, incoraggia il moltiplicarsi dei pedoni, dei ciclisti, si abbassa l'età anche dei ciclisti, per capirci, molti bambini vengono autorizzati a recarsi a scuola o nella mobilità di tutti i giorni, a spostarsi nel quartiere in bicicletta, la rinuncia ad accompagnare a scuola i bambini, ecco, si capisce che c'è un effetto che è educativo ma che porta immediati risultati a ridurre il numero delle automobili, la velocità, il rumore. Ed è una percezione che si fa, come dire, a colpo d'occhio.
Certo.
Noi abbiamo prodotto per il Comune di Torino, dove stiamo lavorando alla prima zona 30 del Comune di Torino, una specie di vademecum, un passaporto proprio per le zone 30, dove i bambini analizzano la situazione prima, misurano flussi e velocità, li registrano puntualmente, prima delle trasformazioni, quindi con le strade così come sono ora, alla libera scelta di velocità degli automobilisti, a come saranno dopo, finiti i lavori, rotonde, incroci rialzati, questi, le chicane e tutti questi con del verde in più che si aggiunge, delle panchine che si aggiungono e occupano qualche metro quadrato anche di carreggiata, aiuta a fare una chicane il fatto di disporre due panchine, un tavolo da ping pong anche nelle strade.
Ringraziamo Dario Manuetti per questo suo ottimo contributo per un inizio possibile anche nella difficoltà delle nostre metropoli. Grazie, dottor Manuetti.
La ringrazio, sarà lento il processo, speriamo che rallenti un po' anche il processo di degrado di queste nostre città, che attualmente sta un po' continuando, ma qualche sintomo di ripresa e anche di consapevolezza nei cittadini ci fanno sperare un pochino e aggiungono un po' di ottimismo in questo periodo che non è di granché da questo punto di vista.
Dunque, le nostre megalopoli nascono in qualche modo da uno sfaldamento, da uno sfascio della città tradizionale, ma dentro questo sfaldamento incominciano a fiorire faticosamente degli spunti di novità, dei tentativi di umanizzazione. Ecco, avevamo citato Edgar Allan Poe, che descriveva i rapporti meccanici nella Londra della rivoluzione industriale nel 1840. Sentite Rimbaud come descrive la sua presenza nella Parigi del 1873. «Sono un effimero e non troppo scontento cittadino di una metropoli creduta moderna, perché ogni gusto conosciuto vi è stato eluso, sia nell'arredamento e nell'esterno delle case, sia nel disegno della città». Ecco, Rimbaud avverte, direi, questa città che diventa astratta, astratta, senza più un disegno, e dentro questa città più caotica anche le relazioni precedenti, che erano relazioni gerarchiche molto precise, no? Nella città rinascimentale o moderna, queste relazioni si sfaltano, tanto che, diceva Paul Valéry, l'uomo civilizzato delle grandi metropoli ricade allo stato selvaggio, e cioè in uno stato di isolamento. Ricorderete come la città, che era nata proprio per differenziare la natura dalla cultura, per difenderci dai pericoli della natura o dei nemici, ecco, proprio la città incomincia ad assumere invece caratteri di giungla. Parliamo di giungla d'acciaio, parliamo di deserto urbano. La città torna ad essere natura, o addirittura terra desolata, come dice Eliot. Ma forse, e questo è un po' la nostra speranza, è in questo caos, in questi luoghi che tornano ad essere di natura selvaggi, che ciascuno di noi è chiamato a ricostruire dei tessuti relazionali, a ricostruire una cultura. Forse in questa sofferenza caotica delle megalopoli sta iniziando a balbettare una cultura diversa, delle relazioni diverse che, come sempre accade, molto probabilmente vanno ricercate ai margini, nei luoghi poco appariscenti, lì dove nessuno se ne accorge, nessuno va a puntare le telecamere. Alessandro Radicchi, il fondatore, il creatore dell'Help Center di Roma Termini, di questo centro, diciamo, di prima assistenza, di emergenza anche delle persone che hanno problemi nella stazione Termini, e dirige anche l'Osservatorio Nazionale, che poi si è costruito per monitorare il disagio e la solidarietà nelle diverse stazioni italiane. Ma con Alessandro Radicchi partirei dalla sua storia, perché lui è arrivato a questi ruoli anche di responsabilità partendo, come spesso accade, da un'esigenza personale, da qualcosa che da molto presto, da molto giovane è nato in lui. Ecco, quando è che ha incominciato a occuparsi del disagio nelle stazioni, e in particolare a Roma della stazione Termini?
Beh, innanzitutto già quando avevo 18 anni, prima di arrivare in stazione, già mi ricordo che in dei pomeriggi con degli amici, interrogandoci su cosa potevamo fare di sensato che fosse diverso dal giocare a pallone per strada o nell'andare al cinema a girare col motorino, avevamo sperimentato un'esperienza in un ospizio per anziani, quindi un paio di volte a settimana andavamo lì e vivevamo questa esperienza di rapporto con persone che avevano anche 100 anni, 95 anni, 103 anni, e la cosa che mi affascinava di più era ascoltare la loro storia rapportata alla mia, con appunto differenze di 80-90 anni tra me e loro, e proprio assaporare la bellezza di queste differenze. Poi il percorso è andato avanti e sinceramente il perché, non so, ancora me lo sto chiedendo il perché, però siamo arrivati anche assieme a un mio amico che era sacerdote nella parrocchia in cui io vivo, a provare per caso ad andare alla stazione Roma Termini, dove contesto ovviamente quasi misterioso, quasi ai margini e quindi diverso dalla quotidianità, e noi con una piccola associazione che fondammo, che si chiamava Per la Strada, andavamo lì il venerdì sera e portavamo dei panini, delle coperte, dei vestiti, dei beni di prima necessità. Questo non so se oggi col senno del poi so che non è stato fatto per aiutare gli altri, ma principalmente per aiutare la nostra esigenza, quello che noi avevamo dentro.
Ecco, questo penso che sia un punto da approfondire, no? Cioè, un ragazzo di 18 anni, uno pensa, vuole divertirsi, giustamente, e vuole divertirsi, perché non è che poi uno non vuole divertirsi, no? Però trova una soddisfazione, non dico un divertimento, ma insomma un nutrimento, e come dice giustamente, forse innanzitutto per sé, in questo modo strano. Che, sì. Che cosa trova? Che cosa c'è in questi margini? Che cosa c'è? Che cosa ci dà?
Soprattutto quando uno è giovane, cerca delle cose che siano diverse, che ti diano quella sensazione di unicità, che crea un po' il percorso della tua vita, che crea un po' quel qualche cosa che soddisfa un bisogno di ricercare, un bisogno di appagarsi in qualche modo. Personalmente nel conoscere altri che siano diversi dalla quotidianità della scuola o dell'università, altri in condizioni diverse, in condizioni marginali, in condizioni estreme, quegli altri che poi comunque per la mia cultura personale o per la nostra cultura personale ti sono sempre entrati nella testa, no? Cioè ama il prossimo tuo, aiuta, no? Il samaritano che aiuta la persona che sta per strada, dividi il tuo mantello in due. Chiaramente io, venendo da una cultura cattolica, mi interrogavo, ma chi è veramente quest'altro che io dovrei, non so, aiutare, o che cos'è effettivamente? E quindi, un po' spinto da questo, ho iniziato questa esperienza quasi per caso, dove ho portato tanta gente poi, perché poi io dicevo ai miei amici, ai miei colleghi di università, dice, che fai venerdì e sera? Andiamo al pub? Dico, no, guarda, io prima dalle 9 alle 11, 11 e mezza sto a Termini, se vuoi venire. Dice, ma come a Termini? Che fai? Ma dico, ci sono 150 persone che incontro, gli do un panino. E poi in realtà quello che è accaduto, la magia che è accaduta, è che mi sono reso conto che quel panino non serviva, cioè non era il panino che loro mi venivano a chiedere. Oggi so che il panino veramente è un veicolo, perché tutto quello di cui hanno bisogno le persone che vivono in strada oggi, soprattutto in città come Roma o Milano, è tutto fuorché il panino, perché ci sono mense, posti dove poter andare a...
Certo. Ecco, quindi adesso rovesciamo lo sguardo, vediamo la cosa dal punto di vista di chi vive ai margini oggi della città. Come vede la città? Che cosa aspetta o che cosa non riceve? Che cosa desidererebbe? Qual è il punto di vista del marginale rispetto alla città?
Allora, ci sono due approcci, secondo me, che una persona che vive in stato di marginalità, una persona senza dimora, può avere. Quello che noi facevamo 20 anni fa e che ancora oggi viene fatto in tutte le stazioni d'Italia, in realtà, cioè quello di andare a distribuire delle cose, per le persone che vivono ai margini soddisfa sicuramente un bisogno che può essere di relazione o di divertimento anche, o di appuntamento, cioè creare un appuntamento fisso, perché la persona emarginata vive anche di abitudini. Per dire, nelle stazioni, vivere, cioè passare la giornata in un angolo della stazione con i treni che partono e che tornano, sempre gli stessi treni, vedere le persone che poi sono i pendolari, magari sempre le stesse, che tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, passano davanti allo stesso posto, questo crea un ambiente familiare, crea un'abitudine e quindi crea sicurezza, perché sostanzialmente una persona che vive in strada è una persona che ha perso delle sicurezze. Quella che si chiama la rete di Todd, di sostegno, che è costituita dalla famiglia, dal lavoro, dagli affetti, dalla salute, si rompono questi legami e la persona cade. Allora che cosa fa? La persona cerca di ricostruire questi legami. Il primo modo è con delle abitudini. Allora il rivedere il volontario tutti i venerdì, che sanno che il venerdì c'è per la strada, oppure il mercoledì c'è Sant'Egidio, il martedì Madre Teresa, il lunedì, per loro è un ricreare un'abitudine, quindi un ambiente di famiglia e quindi una sicurezza. Però poi dopo, io stesso mi resi conto, dopo le prime volte che andavo lì, che tornando a casa dicevo, ma sì, ok, loro mi aspettano, ho portato il panino, ma poi questi, ma che cosa gli ho dato? E lì in qualche modo è nata poi la costruzione di un percorso dentro di me, che ha portato oggi a capire che effettivamente c'è un'altra parte che le persone che vivono, di cui le persone che vivono in strada hanno bisogno, ossia un aiuto strutturato, che li porti al tentativo di soluzione di alcune delle problematiche che loro hanno.
Ecco, lei opera da più di 20 anni su questi aspetti del disagio urbano e di Roma in particolare. Ha riscontrato in questi 20 anni dei cambiamenti nel disagio, in generale nella vita della città?
Beh, diciamo, questi 20 anni io l'ho vissuti 10 da volontario e 10 da operatore sociale. Da volontario effettivamente vedevo che c'era questa volontà di aggregazione anche delle varie associazioni, degli organismi, c'erano anche dei tavoli che si facevano. Negli ultimi 10 anni io credo che almeno su Roma sono state fatte delle cose importanti. L'Help Center fa parte della sala operativa sociale del Comune di Roma, che è una struttura che comunque ascolta le chiamate dei cittadini, ma anche delle stesse persone bisognose, per tentare di dare una risposta. Questo è un modello che non esiste in altre città come questo in Italia, ma devo dire neanche all'estero, forse una cosa strutturata in questo modo. Sicuramente può essere migliorato sotto certi aspetti, ci sono dei pulmini che girano e quindi vanno laddove è richiesto l'intervento, però è una cosa nuova, è una cosa che dà, se non altro, la possibilità alle persone di essere ascoltate. Ora, da questo a dire che noi e la sala operativa sociale risolviamo, diamo una risposta a tutte le domande che ci vengono fatte, sicuramente è un passo che bisogna raggiungere col tempo, però già questo è un traguardo che si è raggiunto, quindi io credo che un minimo di strutturazione, già con l'amministrazione precedente e continuando con questa amministrazione, si stia dando. Certo, c'è bisogno sempre di più, per ovvie dinamiche migratorie e crescite di problematiche di marginalità, ci sarebbe bisogno di più posti, quindi di più luoghi dove le persone possano trovare quel clima. Luoghi che non siano soltanto dormitori. Il nostro prossimo passo, noi abbiamo aperto l'Help Center, poi abbiamo aperto adesso un centro diurno, il nostro prossimo passo sarebbe una sorta di comunità, ma che non sia una comunità dove parcheggiare le persone, ma una comunità dove magari le persone possano ricostruirsi e ricostruire, quindi dando anche un segnale di rilassatezza a un mondo che è considerato sempre qualcosa ai margini, che deve essere trattato come qualcosa ai margini, che deve essere visto come qualcosa ai margini, mentre in realtà sono persone come noi. E io dico sempre una cosa ai miei amici che vengono all'Help Center: abbiamo due porte, una per gli ospiti e una per gli operatori. Io dico a tutti i miei amici, mi auguro sempre che un ospite che entra dalla porta dell'Help Center possa un giorno entrare dalla porta dell'operatore, però purtroppo non posso assicurare ad un amico che entra dalla porta degli operatori un giorno di non dover casualmente dover entrare dalla porta degli ospiti.
Ecco, vorrei andare su un punto conclusivo. La città è la polis, la città quindi è il luogo della politica anche. Noi stiamo parlando di relazioni, di autenticità, di aiuto, di soccorso che si sviluppano ai margini e che hanno una grande fecondità sia per il volontario sia per chi riceve. Si creano delle cose, ecco, lei ha creato alla fine delle strutture, un Help Center stabile alla stazione Termini, un osservatorio nazionale, eccetera. In che misura, diciamo, la strutturazione di tutto questo, l'istituzionalizzazione di tutto questo è possibile senza perderne il senso, direi il clima? Fino a che punto, cioè, è possibile una politica oggi, cioè una amministrazione della città che parta da un rinnovamento delle relazioni, che si alimenti e che resti collegato a questa, diciamo, vitalità delle relazioni?
Sicuramente è difficile, perché oggi il mondo va completamente dall'altra parte. Oggi anche noi abbiamo il nostro profilo su Facebook, ma da Facebook non ricaviamo certo un sorriso o una costruzione di un percorso, cosa che facciamo nel centro diurno che sta vicino all'Help Center a Roma Termini. Fondamentale è il ruolo dell'istituzione, fondamentale è il ruolo, per quanto a volte possa sembrare difficile, ma della politica anche. Cioè noi, volenti o nolenti, con un'amministrazione o con l'altra, ci dobbiamo rapportare costantemente con la politica, che sia di destra o sia di sinistra, perché solamente facendo permeare, facendo trasparire dalla strada, quindi dal nostro mondo che viene dal basso fino alle persone che poi hanno dei ruoli politici importanti, quelle che sono veramente le esigenze. Quindi il rapporto con l'istituzione è fondamentale e il rapporto con la politica. Devo dire che in genere, al di là di quelle che sono poi le cose che si leggono anche sui giornali, sicuramente alcune vere, alcune meno, però una sensibilità politica c'è a questo, perché nel momento in cui tu porti, non so, 115.000 interventi che ha fatto in 6 anni l'Help Center ai Roma Termini, le persone cominciano a domandarsi, no, che cosa c'è dietro. Quando fai vedere che delle persone dal vivere su un binario riescono a scrivere un articolo di giornale, per esempio, no, e noi abbiamo un piccolo giornale di strada, e quindi esprimere loro stessi e da quello ricostruire il proprio percorso di vita e magari trovare un lavoro e una casa, allora l'attenzione si crea. Quindi la sensibilità di fronte a dei risultati c'è. La cosa che bisogna tener conto è l'attenzione alla qualità, e la qualità si ottiene solamente con un'attenzione ad un lavoro che deve essere organizzato, quindi con dei professionisti che siano pagati e che facciano il loro lavoro di inserimento sociale, di accompagnamento al lavoro, di ricerca della casa, che è difficilissimo e non può essere lasciato solamente all'Alessandro Radicchi di 20 anni fa, che andava lì, portava il panino e se ne andava a casa, perché questo non portava a nient'altro.
Quindi una sintesi, mi pare di capire, tra lo slancio, l'entusiasmo e le esigenze più strutturanti poi della politica e dell'amministrazione della città. Questo è un po', se vogliamo, il germe iniziale di una nuova politica che possiamo auspicare. Grazie Alessandro.
Grazie
Radicchi, che ha fondato e dirige l'Help Center della stazione Termini di Roma e si occupa più in generale dell'Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni. A risentirci.
Grazie, arrivederci.
Thank you.
anche la crisi della città sembra dunque indicarci un limite, direi un bivio, un punto decisivo nella vicenda storica che stiamo attraversando. Da una parte vediamo un mondo, una città in cui le relazioni si spappolano, si perdono, il tessuto civile si consuma e sembra restare soltanto la relazione di violenza o la relazione di spettacolo. Ecco, molti spettacoli mettono in scena, tipo il Grande Fratello, ecco, mettono in scena le relazioni, ma sono spettacolo per scopi non sempre evolutivi. Ecco, sembra talvolta di vedere delle scimmie messe in gabbia che hanno la soddisfazione di farsi mettere in gabbia e di farsi filmare mentre stanno in gabbia. Questa linea è indubbiamente una linea di morte. Ci sono due versi tremendi del poeta Dámaso Alonso che dicono: Madrid è una città di oltre 1 milione di cadaveri, secondo le ultime statistiche. A volte, nella notte, io mi rivolto e mi levo a sedere in questo loculo in cui sono 45 anni che imputridisco. Ecco, questa è la linea pericolosa in cui stiamo andando, una linea di morte, una linea di morte dell'umano. L'altra direzione, quella che si intravede, è veramente una ricostruzione dell'umano a partire dalle relazioni dirette, personali. Qualcosa che, come ci ha detto Radicchi, può nascere ai margini. Certo è che una nuova forma urbis, una nuova forma della città, non può che nascere da una nuova forma mentis, da una nuova forma di pensiero. Lo diceva bene Franco La Cecla nel suo libro Mente locale. Se vogliamo che le città, i luoghi, tornino ad essere luoghi umani, siamo chiamati a transitare da un modo di pensare e di essere uomini ad un altro. E se facciamo questo, ogni luogo, la nostra casa o questo studio radiofonico, può diventare non più un non luogo, ma direi un transloco, cioè un luogo in cui trasformiamo lentamente, faticosamente la nostra umanità, trasformando, ravvivando le nostre relazioni umane. Questo forse è ciò che ci è dato di sperare. Bene, chiudiamo qui questo nostro sesto incontro di percorsi. Ci risentiremo la prossima settimana, tratteremo sabato il tema della crisi del principio di autorità a tutti i livelli, nella famiglia, nella chiesa, nell'esercito, nello Stato, nella politica. Il principio di autorità è in crisi, anche qui si sta trasformando, perché per noi la parola crisi è una parola buona, è una parola che indica crescita. Per noi crisi vuol dire crisi di crescita, il che non significa niente di facile, ma qualche cosa che porta dentro una sostanza di positività e di evoluzione umana. Ringraziamo Elisabetta Parisi, che cura questo programma, ed Enzo Ciafrei per la assistenza tecnica. Vi ricordo, come sempre, l'indirizzo di percorsi, percorsi@rai.it, per qualunque comunicazione, dialogo intorno a questi temi, e vi ricordo anche che potete riascoltare le nostre trasmissioni sul sito di Radio 3. Grazie da Marco Guzzi e a risentirci.